Amici ascoltatori, benvenuti e ben ritrovati a Krypton Air, prima puntata estiva, venerdì 24, grande ospite, il dottor Oliver Camponovo, tax advisor in Svizzera, direi in tutta la Svizzera, perché è veramente un grande ospite. Noi siamo onoratissimi di averlo e ci racconterà come funziona il mondo blockchain e tutte le sue derivazioni in territorio elvetico. Ma prima cerchiamo di fare un recap su quello che ci siamo detti nella puntata precedente sulla tassazione italiana. Ricordiamo in estrema sintesi che esiste una prima suddivisione, ovvero chi fa trading di mestiere e allora ha una tassazione da reddito professionale, e invece chi lo fa per divertimento e allora ci sono dei momenti in cui deve ragionare se tassare oppure no, e momenti in cui deve ragionare se fare o non fare la fotografia dei suoi averi. Ci ricordiamo che il quadro RW della dichiarazione andrebbe sempre compilato anche se si detiene solo uno Shiba, e qui facciamo anche uno sputazzo in onore alla shitcoin, ma abbiamo anche detto cerchiamo di essere pratici: se la sanzione da RW è del 3% è inferiore al costo del commercialista per produrlo, forse non vale la pena farlo. Se i valori sono bassissimi non mi aiutano francamente nemmeno per l'antiriciclaggio o per tracciare tutti i miei movimenti. Stiamo parlando di chi detiene per divertimento qualche centinaia di euro. Dal punto di vista tassazione invece, parlando non dei professionisti o delle società bensì delle persone fisiche che lo fanno per diletto, ci dobbiamo ricordare che la base di partenza per ragionare su una qualsiasi tassazione è un controvalore di 51.000 erotti euro per almeno 7 giorni col tasso di cambio calcolato al 1 gennaio. Ce la siamo raccontata, lo ripeteremo durante la puntata, ma oggi ci dedichiamo principalmente alla Svizzera. Quindi il nostro caro Oliver può confermarci che anche in Svizzera esiste una distinzione tra persone fisiche, società, e tra le persone fisiche chi lo fa di professione e chi invece lo fa per diletto? Intanto ciao Oliver e ben trovato.
Sì, ciao Stefano, buongiorno a tutti anche da parte mia, e grazie per l'opportunità di potervi spiegare un sistema fiscale diverso rispetto al vostro. In Svizzera, tanto per iniziare, noi non abbiamo un sistema omogeneo, perché comunque noi abbiamo diversi cantoni che applicano delle regole leggermente diverse. Detto questo, la prima grande distinzione che noi abbiamo in Svizzera è tra le persone normali, quindi diciamo le persone non particolarmente abbienti, e i famosi globalisti, che sono le persone che non vengono tassate sul reddito e il patrimonio, ma sul loro dispendio. Quindi i globalisti, tanto per iniziare, non pagano tasse sulle cripto detenute e non pagano tasse su capital gain, ma neppure su mining, farming, staking, attività professionale di cripto, quindi di trading di cripto. Poi ci sono le persone normali come noi, e le persone normali in Svizzera sono tassate su due componenti: la prima è il reddito e la seconda è il patrimonio. Partiamo dal patrimonio. Il patrimonio è tassabile in Svizzera, similarmente a voi dovete metterlo nell'RW, noi dobbiamo metterlo nella dichiarazione fiscale. E in funzione dei cantoni, quindi in funzione di dove uno vive, la tassazione può essere più o meno alta. Tanto da essere in chiaro, il Canton Ticino, che è quello più vicino a voi, tassa il patrimonio indicativamente con un 0,5-0,6% all'anno.
Quindi quella che voi chiamate la sostanza?
Tassa sulla sostanza, esattamente. Quindi su ogni milione 6.000 franchi indicativamente. Prendiamo un altro cantone, che potrebbe essere il Canton Zugo, dove la situazione è diversa: per ogni milione indicativamente 1.000 franchi. Quindi si vede che c'è una differenza del 600% nel movimento da un cantone all'altro. La sostanza è importante perché comunque la confederazione ci dà per le più importanti cripto dei valori che noi dobbiamo utilizzare, che sono dei valori fiscali dati dalla confederazione, che sono dei valori medi fondamentalmente del mese di dicembre, mentre per le shitcoin, come le ami chiamare te, facciamo riferimento ai valori che troviamo su CoinMarketCap o CoinGecko, i siti tipici dove si trovano le valorizzazioni delle cripto.
Ecco, mi inserisco perché l'altra volta abbiamo fatto un ragionamento. Io sono sempre abbastanza estremo quando si parla di ragionamenti sulla tassazione, e quindi da noi viene detto: ok, tu calcoli la plusvalenza se e solo se hai un controvalore di dei vecchi 100 milioni di lire, 51.600 rotti, che detieni per più di 7 giorni all'anno al tasso di cambio al 1 gennaio. E io mi dico: ok, mi stai sostanzialmente abbinando a una valuta estera fiat. Poi abbiamo detto che il DLGS 184 le ha sganciate da lì, però non possiamo ripetere la puntata precedente. Qui è stato detto il tasso di cambio a quella data. E io dico: ragazzi, quale tasso di cambio? Cioè, se tu mi paragoni al dollaro, eccetera, c'è, al di là dei tassi ufficiali, ma c'è anche la disposizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate che verso febbraio dà il tasso di cambio ufficiale a quel giorno. Sulle cripto no. Quindi, quando tu Italia mi dici al tasso di cambio ufficiale, non c'è. Quindi ragioniamo, non c'è, mi dà l'indicazione che non c'è. E allora io ragiono se tassare o no. Caspita. Da voi invece?
Da noi c'è. Okay. Perché la Confederazione lo pubblica online e quindi non hai una via di scappatoia. Cioè è online, è pubblico e ti dice: per tutto ciò che noi pubblichiamo online devi prendere quei dati. Per ciò che non pubblichiamo, perché le valute sono tantissime, devi fare riferimento al prezzo di mercato più equo possibile. E quindi si prende CoinMarketCap o CoinGecko, dove tu hai il valore al 31-12, perché quello è il nostro valore. In aggiunta poi noi utilizziamo, e non tutti i cantoni lo riconoscono, una fluttuazione di mercato del 30%. Quindi non è che il valore di fine anno è per definizione il valore corretto, perché quando ci sono delle fluttuazioni particolarmente importanti, come possiamo aver visto tra il dicembre 2021 ed oggi, ecco che noi questa fluttuazione di cambio la valorizziamo e ha un senso valorizzarla. Quindi se il Bitcoin valeva, invento, 46.744, noi prendiamo quel 46.744 per 0.7 e lo mettiamo in dichiarazione. Poi dopo dipende, non tutti i cantoni, ripeto, lo accettano. Però è un modo per, in parte, andare a evitare che una persona avesse un patrimonio di X milioni alla fine dell'anno, quando invece tre mesi dopo non è sufficiente, soprattutto nelle shitcoin, per pagare neppure le tasse.
Chiarissimo. E noi abbiamo premesso sia la puntata scorsa sia questa puntata che se sei un professionista sotto forma di ditta individuale o professionista a tutti gli effetti, oppure in forma societaria, le cose cambiano radicalmente. Anche da voi?
Assolutamente sì. Noi non solo abbiamo questa casistica del professionista, quindi che è una persona che professionalmente fa trading di cripto, ma anche una persona che non professionalmente fa trading di cripto potrebbe essere qualificato come un operatore professionale. E questo vorrebbe dire che il capital gain, che noi in Svizzera generalmente non tassiamo, quindi in Svizzera se io compro Bitcoin a 100 e lo rivendo a 1 milione, i 999.980 non sono tassabili se non hai fatto X, quindi un numero importante di operazioni di trading, la tua attività professionale non è quella del trader, ma anche ad esempio se tu hai utilizzato leva finanziaria per finanziare il tuo acquisto di Bitcoin o di shitcoin, anche questo è un indicatore che tu potresti essere qualificato come un operatore professionale. E quindi a quel punto non solo vi è una tassazione del capital gain, che normalmente, ripeto, è esente, ma c'è anche da pagare alla nostra IMSS Svizzera, quindi gli oneri sociali, che da noi si chiama VS, che incide indicativamente un 10%.
Frontalieri magari lo ricordano come primo pilastro.
Sì, corretto. Sì. Noi lo chiamiamo AVS, in realtà è la nostra prima pensione.
Chiaro, chiarissimo, chiarissimo.
Poi c'è il caso anche di quelli che fanno farming, quindi anche una persona che non è qualificata come professionale, però fa farming, o fa staking, o fa mining, o gestisce un nodo, cioè tutti gli utili da queste attività, chiamiamole di detenzione passiva delle cripto, però che aumentano la quantità fisica di cripto che tu hai, perché tu lì non stai aumentando un valore, ma stai aumentando la quantità di coins che tu hai, è quella che differenza in quantità data da appunto mining, staking o farming, è tassabile in Svizzera.
Una domanda per la nostra amica Michelle, che come noi abbraccia la prima puntata estiva di Cryptonero.
No, aspetta, perché l'estate effettivamente arriva oggi alle 11:14.
La nostra amica Michelle è rimasta indietro di 3 giorni.
Ah, caspita!
Sappiamo che è tarda e ne abbiamo...
Come al solito!
Quindi, ti ricordi quando parlammo dell'Italia che noi dicemmo nella puntata precedente, attenzione, 51.000 euro, ma ammesso che abbia 51.000 euro, ammesso che ce l'abbia per 7 giorni, il tasso di cambio è quello del primo giorno, sempre che decidiamo di applicarlo perché non c'è un ufficiale, ma in che caso specifico, se tutte queste condizioni vengono rispettate, io procedo a tassazione?
Solo se converto i bitcoin in valuta fiat.
Eccezionale.
Hai visto?
Tu non sei padre tempo, però puoi essere anche madre natura.
Hai visto?
Non quelle di Bonolis, però
no,
anche
no,
io
no,
non
no,
sono
no.
Bonolis, quindi tutto è...
Ma infatti la nostra è la coppia perfetta proprio per quello, no?
Siamo più Franco e Ciccio. Quindi da noi è molto differente, nel senso che mentre ci racconti che chi è professionista o viene riconosciuto come tale all'accrescere dei token o criptovalute, o se non ci mettiamo a fare differenze troppo sottili, può venire tassato, da noi no. Quindi io vengo tassato se tutte le condizioni di esistenza sono applicate, ma se sostanzialmente io vado a fare withdrawal, cioè vado a convertire la mia cripto in una valuta locale o estera, ma di quelle tradizionali fiat correnti. Si chiacchierava la volta scorsa e diceva, ok, se io con una carta cripto vado a comprare una Polo, quindi diciamo esco dal mondo magico delle cripto e vado nel mondo reale, sono tassato al 26% perché sostanzialmente ho fatto cambio, sempre che io abbia 51.000 eccetera eccetera. Ridevamo e scherzavamo su questa cosa e dicevamo, di sicuro io non vado ad applicare la tassazione al 26 oltre al prezzo della maglietta e l'IVA. Però se un domani un concessionario, magari Tesla che ogni tanto ne parla, accetta le cripto e vado a comprare una macchina a 60.000 euro, qui probabilmente le cose cambiano. Ora, nella maglietta nessuno se ne accorgerà mai. Se compro la macchina, già solo perché la registro, potrebbero chiedere la provenienza dei denari. Quindi l'RV e la tassazione diventano importanti. Nel vostro caso, quindi, se io converto in fiat o no, non interessa nulla, è corretto?
È corretto. Da noi gli elementi per la tassabilità sono appunto l'essere per la persona fisica, quindi essere un professionista o fare mining, farming e staking.
Infatti da
e
noi
poi, se facendo... mi permetti Stefano, non mi sembra neanche particolarmente brillante questa teoria della conversione da cripto in fiat, perché facciamo l'esempio adesso che in un futuro ci siano dei CBDC, quindi che sono queste cripto emesse dai governi. Ma già oggi in realtà ci sono delle stable coin, quindi nel momento in cui tu esci dalle cripto e vai sulle stable, fondamentalmente stai facendo un esercizio di uscita sulle fiat, perché la stable non è nulla che una obbligazione emessa da Tether o Circle o chi per esso, che ti riconosce di avere il diritto di andare da loro a prenderti un franco, un euro, un dollaro. Quindi mi sembra brillante, magari la cambieranno questa regola.
Noi sappiamo che l'Italia non è di solito in prima fila dal punto di vista innovativo e fiscale, quindi ci sta assolutamente la tua osservazione. Nata tra l'altro quando dicevi il mining, effettivamente il mining è una professione. è una professione anche lucrativa, se vuoi, soprattutto adesso che in barba a tutte le crisi energetiche, chi fa mining e vuole produrre reddito deve gioco forza cercare delle fonti rinnovabili. Però rimanendo nel mondo cripto, in Italia non tasso. Poi è chiaro che uno d'aria non mangia, quindi se fa quello di mestiere convertirà pure. Però abbiamo questo tipo di vincolo.
Noi abbiamo un altro elemento che è un po', chiamiamolo così, ancora in discussione, quindi dove non abbiamo tanto certezza, che è la valorizzazione degli NFT. Perché a differenza delle cripto, chiamiamoli, quindi non univoche, ma cripto che ve ne sono una quantità X, comunque anche se limitata, ma comunque c'è una domanda offerta tutti i giorni, a partire da Bitcoin fino alle shitcoin, per quanto riguarda gli NFT normalmente tu hai l'ultimo prezzo di mercato. E lì ci si chiede se l'ultimo prezzo di mercato sia fair, perché uno che ha comprato a dicembre di un anno fa o a novembre di un anno fa ai massimi un NFT di una scimmietta oggi si ritrova teoreticamente con un valore, l'ultimo pagato, estremamente importante, ma in realtà con un valore di mercato al momento in cui andava a compilare la dichiarazione che è un quinto, un sesto, quello che poi. Quindi noi lì abbiamo ancora un po' di giurisprudenza, le stesse autorità fiscali sono e si comportano in modo diverso qui da cantone a cantone, quindi da noi è molto importante questa differenza. Non siamo uguali nonostante facciamo parte della Confederazione Elvetica, proprio perché siamo una confederazione di stati indipendenti che guardano anche a livello fiscale le cose con un occhio fiscale, dicevo, estremamente diverso. Basta pensare che in Ticino si paga sulla sostanza 6 volte tanto quanto a Zuma.
Aspetta.
Mentre mi sembra che capiti a fagiolo, con te parliamo di scimmiette.
Sì, e infatti appena Oliver diceva sì, esatto.
E quindi mi sembra di poter fare 2 minuti di pausa dai numeri con le tue scimmiette. Hai mai comprato la scimmietta e poi sei diventata ricca perché valeva 600.000 e poi sei ritornata povera? O semi perché ha perso un quinto del valore?
Ovvio.
Quante scimmiette hai comprato?
Ma sai che non mi ricordo, in realtà dovrei guardare sull'app che adesso non ho qua, però perché ce l'ho sul telefono e l'ho lasciato nella borsa su in ufficio. Però tu sai bene che c'è una persona che mi gestisce i miei acquisti, quindi dovresti più chiedere a lui, perché io, nonostante sia come dire, la tua compagna di viaggio, però coi numeri faccio un po', quindi preferisco che me le gestisca bene le mie scimmiette.
Tu fai fatica con le date, ma coi numeri ti trovi a tuo agio.
Sì.
Le scimmiette a cui faceva riferimento Oliver, adesso mi incasino col nome, Board, Yacht, Board.
Sì,
yacht.
Io non mi ricordo.
Vabbè, insomma, è una sigla. Sono delle scimmiette disegnate anche bene, per l'amor di Dio, che sono andate di moda tra i vipponi, soprattutto americani, e sono stati presi sostanzialmente come status symbol, era una moda, e quindi hanno iniziato a giustificare la follia di comprarle a quelle cifre perché davano diritto a determinati incontri, eccetera. Dopodiché probabilmente il mondo è ritornato un attimo in sesto e la valorizzazione, seppur comunque elevata per quel tipo di disegno, è, come diceva giustamente il nostro preziosissimo ospite Oliver, è crollata 2 o 3 mesi fa, insieme a tutto il resto. A proposito di tutto il resto, Oliver, secondo te siamo in bottom o non ancora?
Come sempre, this is not a financial advice, quindi non sto dando consulenza a nessuno, e ognuno è responsabile della propria decisione di investimento. Secondo me, per alcune criptovalute, magari nel settore DeFi, ovviamente facendo selezione perché non sono tutti uguali i titoli, potremmo essere arrivati agli stessi valori fondamentalmente di sconto che avevamo alla fine del 2018-19, quindi dopo il bull run del 17 poi si è riscesi in modo forte, quindi con un meno 95, meno 98. Quindi secondo me ci sono dei progetti interessanti da guardare, dove si può fare assolutamente scouting di nuovi investimenti. A me piace personalmente Curve, che è un progetto che permette di fare swap decentralizzato di stablecoin principalmente. È un progetto molto interessante perché di fatto in questo momento, se qualcuno si muove su dei volumi importanti lo fa utilizzando le stable per decidere innanzitutto su quale chain muoversi, ma poi oltretutto se vuole in un futuro fare degli acquisti utilizzando delle stable coin si posiziona swappandole proprio su Curve. A me piace Curve, ma anche se guardi Uniswap è un altro token che è sceso moltissimo. Poi vi sono tutti i prodotti di leva finanziaria, quindi tutti quei prodotti che con la chiusura della leva e quindi Bitcoin che scendeva e venivano liquidati, oggi hanno delle TVL, quindi diciamo delle masse gestite all'interno dei protocolli che sono scese del 95%. Quindi ad esempio qua c'è Spell, Abacadabra, un portafoglio che è riuscito con la propria stable a sopravvivere, secondo me è interessante come protocollo. Ma ve ne sono tante di token che secondo me potrebbero essere interessanti. Poi c'è la grande domanda di quale sarà in realtà appunto la chain scalabile, quindi ogni volta che c'è una grande discesa nel settore cripto ci si guarda indietro e ci dice ma abbiamo davvero valutato tutte le componenti che valorizzavano un progetto. Quindi se pensiamo a Bitcoin c'è il tema della scalabilità. Cioè Bitcoin non è scalabile come oggi per la grandezza dei blocchi, che ne dica il mio amico Giacomo. Però vabbè, ci sono diverse teorie per cui liquidi o quello che vuoi potrebbero farlo scalare. Quindi c'è sempre ogni volta che si scende ci si chiede, guardando al futuro, ciò che è stato fatto in passato è davvero la scelta giusta? Vale anche per Ethereum, se guardi. Ethereum è stato ciò che ha iniziato gli smart contract, con questa idea geniale di poter programmare, quindi non avere solo contenuto statico che si muove sulla blockchain, ma anche dinamico. E qui oggi abbiamo tanta competizione nel settore, a partire da Avalanche, Phantom, ma non si sa quale di queste qua vincerà. Devo dire che un altro tema che va affrontato nell'ambito della selezione, si è visto su Solana ad esempio, è quello della reale effettiva decentralizzazione, perché quando un protocollo non è decentralizzato, allora una persona o l'iniziatore del protocollo, che ha ancora tantissimi token, potrebbe, o coins, potrebbe determinare da solo il destino, che non è quello lo scopo della blockchain. Lo scopo è quello di essere comunque molto decentralizzato, e questo vale anche per le DAO. Ad esempio, uno dei motivi per cui a me piace Curve è che c'è stata questa famosa battaglia su Curve tra protocolli per accaparrarsi token di Curve e quindi poter votare di dare dei reward maggiori ai propri protocolli e quindi portare liquidità sui automated market maker, che di fatto sono queste pool dove vanno a mettersi due o tre valute di scambio e generare ulteriore ricchezza per i protocolli stessi che erano stati i primi a comprare, diciamo, questi Curve token. Molto interessante tutto quello che avviene nell'interno delle DAO stesse. Quindi ci si chiede, ad esempio, a livello di fiscalità, ma un diritto di voto è tassabile? Ecco, anche questa è una domanda, visto che siamo in ambito di fiscalità, che bisognerebbe valorizzare appieno. E se un diritto di voto è tassabile, un diritto di voto che viene bloccato e che ti dà dei reward, quindi questo lo abbiamo su quasi tutti i protocolli di lending, quindi prendiamo ad esempio, ne prendo uno, M-Spell, tanto per fare un esempio. Quindi M-Spell è un token che ti dà diritto a ricevere parte delle fee del protocollo sul tuo token, quindi il tuo token naturalmente aumenta di prezzo nel tempo. Ma la domanda è, questo M-Spell, corrispondente il capital gain in Svizzera, la parte che viene accresciuta dovrebbe essere una componente di dividendo barra una componente di rendita? E attualmente secondo me nessuno se n'è accorto a livello fiscale. Prima o poi si accorgeranno che questi costrutti che noi facciamo nel mondo cripto poi alla fine sono molto similari a quelli che vengono fatti nel mondo della finanza tradizionale, come i certificati.
Tu voli altissimo perché sei molto preparato, ma rimanendo anche terra a terra, un semplice staking pool of farm mi dà un APR e dovrebbe essere tassato. In Italia no, perché è token su token.
Ma devo dirti, anche in Svizzera in parte no, perché la domanda è chi ti guarda la tua dichiarazione fiscale. Però se tu come contribuente, di nuovo ritorniamo alla size, alla grandezza del contribuente, sei un contribuente piccolo, vabbè, chi se ne frega anche per il fisco. Però noi abbiamo avuto casi, io stesso ho avuto dei casi dove il fisco mi ha chiesto ricostruiscimi gli ultimi 3 anni per questo contribuente, e lì avevamo 6-7 indirizzi Ethereum con tutte le loro layer 1 e layer 2, rispettivamente 3-4 exchange centralizzati con entrate e uscite dagli exchange, per determinare quanto era l'effettivo capital gain generato da staking e farming e quanto invece fosse il capital gain generato dal tenere passivamente queste attività, che poi sono attività di carattere finanziario, se l'avevo guardato.
Quindi tu hai fatto due distinguo, uno su Bitcoin, il quale Bitcoin, se amiamo, io non appartengo a questa categoria, però se amiamo studiare il passato, i grafici ci direbbero che il bottom potrebbe essere tra un annetto, se andiamo a vedere cosa è successo con i due halving precedenti. Io non sono un amante di andare a studiare il passato, perché secondo me ogni momento storico è diverso da quello precedente, però è una mia personalissima idea. Ritengo comunque che si possa stare ancora un attimo alla finestra. Per quanto riguarda invece EVM, il mondo Ethereum, ormai Michel sa tutto, giusto?
Caspita.
Quindi quel genio che nel 2014 si è staccato per dirottarsi su smart contract eccetera, che è il tuo nuovo idolo da un anno a questa parte?
Il nostro Buterin.
Testimonia il fatto che grazie a lui si è aperto un mondo.
Porco cane, sì.
Beh, ma come lui ha innovato, può arrivare qualcun altro che innova ulteriormente vendendo le sue cose obsolete. Cioè, non bisogna dimenticarsi che siamo in una fase estremamente embrionale della blockchain e delle sue potenzialità. Quindi, non lo dico io, lo dice qualcuno più bravo di me, gli investimenti non sono una religione, quindi non innamoriamoci. Quando si fa tanti utili, forse è meglio portarli a casa pagando le tasse, se bisogna pagare le tasse. Ma è meglio pagare le tasse su qualcosa che poi in pancia che non pagare niente e poi non avere niente.
C'è un detto che dice vendi e pentiti.
Esatto, esatto.
Corretto. E dal punto di vista Ethereum Virtual Machine, o comunque Ethereum, ci si domanda se, ammesso e non concesso che questo merge venga fatto, quindi la fusione con un'altra chain e il passaggio quindi a proof of stake, lasciando il proof of work, possa dare benzina a Ethereum, prima inavvicinabile per i costi, oppure se a questo punto, entrando in proof of stake, diventa uno dei tanti, e allora non vedo grandi distinguo con i Phantom, con i Polygon. Vabbè, probabilmente c'è più decentralizzazione, ecco, Phantom sono 60 nodi, Ethereum sono molto di più, però in sostanza cambierà qualcosa, tu come lo vedi?
Ma la vedo allo stesso modo come quando Elon Musk si è presentato con la sua Tesla, cioè è una questione di non soltanto capacità di sviluppare un nuovo protocollo, ma di venderlo alle masse. Quindi l'adozione non passa solo da delle fee basse, ma passa dalla capacità di avere un leader in un protocollo e che questo leader poi sia credibile. Questo vale un po' per tutto, dalle nazioni alle aziende, e quindi vale anche nel mondo blockchain. Attualmente noi parliamo di tanta decentralizzazione, però se tu non hai un leader capace di aumentare la decentralizzazione aumentando i nodi, purtroppo il protocollo poi dopo rischia di diventare bellissimo ma inutilizzato.
Beh, ma io penso sia, cioè, tutto interessantissimo, però tipo la mia, mi stava uscendo un attimino di fumo, quindi volevo chiedervi un attimo uno stacco, giusto per capire, fare due domande extra ad Oliver. Che ne dici, Stefano, me lo concedi?
Dai, andiamo di musica.
Dai. E rieccoci, grazie Stefano per questo momento di break, dove mi hai dato la possibilità di chiarire un po' di cose con Oliver. Ma Oliver, io a questo punto ti chiedo, abbiamo parlato di persone fisiche, ma come mai, o meglio, io ho una domanda, come mai un'azienda blockchain decide a questo punto di arrivare in Svizzera? Come funziona?
Ok, allora, tanto per iniziare, il fattore fiscale non è l'elemento determinante che fa sì che le aziende blockchain vengano in Svizzera. L'elemento determinante è una regolamentazione chiara di ciò che si può fare, ciò che non si può fare insieme al regolatore. Poi la parte fiscale è un di più, perché se noi pensiamo ad esempio alle aliquote fiscali che tu hai nell'est Europa, dalla Repubblica Ceca alla Bulgaria, all'Albania, alla Serbia, sono più attrattive rispetto alla Svizzera, e quindi se fosse solo un fattore fiscale le aziende sarebbero lì. In realtà noi abbiamo la FINMA, che è il paritetico della vostra Consob, che
un po' più efficace forse.
Beh, diverso. Comunque dall'inizio, cioè, e lì
diciamo
l'inizio,
che è uno similare.
Ecco, dal 2017 ha iniziato a dare delle guidelines, delle direttive molto chiare di come fare un ICO, di quali fossero gli obblighi in ambito riciclaggio, gli obblighi in ambito di raccolta di documenti, gli obblighi in ambito di responsabilità in caso di non soddisfacimento di ciò che tu vai a scrivere nel famoso white paper. Quindi questo secondo me è il determinante per cui le aziende sono venute inizialmente in Svizzera. Poi bisogna dividere tra persone giuridiche con scopo di lucro e quelle senza scopo di lucro, perché se prendiamo le persone giuridiche senza scopo di lucro, quindi le famose fondazioni barra le associazioni, la stessa Facebook stava tentando di fare in Svizzera una stablecoin attraverso un'associazione, poi ha rinunciato al progetto, ma non è venuta per le tasse, è venuta per la regulation, la regolamentazione. A livello fiscale noi di nuovo abbiamo tanti cantoni diversi, e anche lì la differenza può essere significativa. È chiaro che se sei senza scopo di lucro, anche il Canton Ticino, che non è tra i più competitivi in Svizzera a livello fiscale, diventa molto competitivo, perché un'azienda senza scopo di lucro non paga tasse. Un'azienda senza scopo di lucro da noi si chiama fondazione, spesso le fondazioni o le associazioni sono quel tipo di persona giuridica che si occupa di, l'associazione tra l'altro non è neanche una forma giuridica, ma la fondazione sì, si occupa di promuovere nel lungo termine un protocollo o una visione legata allo sviluppo di qualcosa in ambito cripto, ce ne sono tanti. In questo senso, per poter ricevere l'esenzione fiscale, bisogna fare un lavoro sia col cantone che con la confederazione, e poi bisogna far sì che la fondazione venga riconosciuta come senza scopo di lucro, e soprattutto, in ultimo ma non in ordine di importanza, bisogna ricordarsi che l'auditor finale di queste fondazioni è la confederazione stessa, quindi c'è un garante che fa sì che ciò che viene fatto all'interno di queste fondazioni non vada a poi non essere considerato scopo di lucro, ma poi di fatto è mascherato. Per quanto attiene poi le aziende, invece, la situazione è ben diversa. Le aziende, normalmente, quelle che fanno una ICO, una IDO, fanno raccolta di fondi in ambito cripto per sviluppare i propri progetti, cercano di fare degli accordi fiscali con i cantoni e la confederazione. Questi accordi fiscali normalmente prevedono che quando tu raccogli venga fondamentalmente accantonato, frisato, viene fatta nella parte passiva del bilancio una riserva, e nella parte attiva del bilancio ti ritrovi i soldi che hai raccolto, e questa riserva viene sciolta su un periodo normalmente di 5 anni, che è il periodo che si reputa congruo per poter sviluppare un progetto. Per chi non è un fiscalista, in modo molto semplice, hai raccolto 10 milioni, sei tassato zero. Se tu ogni anno spendi per sviluppare il progetto 2 milioni linearmente, quindi hai costi per 2 milioni, alla fine la tua tassazione sarà zero. È chiaro che però che alla fine del quinto anno tu avrai sviluppato un progetto, e questo progetto, invento, che sia un wallet, che sia un protocollo, che sia un prodotto, che sia quello che sia, genera degli utili, quegli utili saranno tassati. Però alla fine del quinto anno o anche in mezzo. Poi c'è un tema abbastanza importante che tanti sottostimano, che è il fatto per cui l'accordo fiscale vale per quello che tu hai raccolto, non per il successivo eventuale capital gain. Vi faccio un esempio. Facciamo finta che hai raccolto 10 milioni in Ethereum nel marzo-febbraio del 2020. Adesso non mi ricordo quanto valesse lì Ethereum, ma facciamo finta che valesse 500, sto inventando perché non mi ricordo. E alla fine del 2020 Ethereum, cioè quindi hai raccolto 10 milioni in Ethereum, non li hai cambiati, quindi hai ancora Ethereum nel tuo wallet, nella parte attiva del bilancio, e questi Ethereum sono passati da 500 a 2000, quindi in realtà il valore nominale da 10 milioni è diventato 40 milioni. I 30 milioni di differenza sono tassabili.
È andata male, Michelle, ti tassano 30 milioni.
Magari.
Perché a livello aziendale noi consideriamo le cripto come se fossero una valuta. Poi abbiamo degli strumenti, chiamiamoli di riserva, fluttuazione, bla bla bla, che ci permettono di ridurre l'impatto fiscale. Poi c'è l'effetto negativo. L'effetto negativo non è un effetto fiscale, c'è anche quello, ma è soprattutto un effetto di responsabilità per gli amministratori. Se ti fai un ICO, raccogli dei soldi, ce li hai in Ethereum, non li cambi, Ethereum da 500 ti va a 10, tu non sei in grado di sviluppare il progetto, ecco che potresti avere un rischio di causa, perché qualcuno che ha comprato i tuoi token ti dice: sei stato, qui siamo a Como, qui possiamo parlare di dialetto, un ciula, e hai sbagliato, non ti sei fatto una sana gestione dei rischi, quindi cambiando quello che ti serviva per sviluppare il progetto, io ti faccio causa. E ad oggi non l'abbiamo ancora visti questi fenomeni in Svizzera, negli Stati Uniti sì, potrebbe succedere. È chiaro che dipende a chi hai venduto questi token, quindi se li hai venduti in pre-sale a degli investitori qualificati che avevano delle conoscenze particolari, che sono parte del settore, questi ovviamente non possono venire, non lo sapevo. È chiaro che se invece gli ha venduti un investitore retail, ecco che il rischio cambia. E ci sono normative qua molto semplici, che sono MiFID, fondamentalmente in Europa voi lo conoscete come MiFID, anche noi in Svizzera ci abbiamo la legge sui servizi finanziari, dicono la stessa cosa, quindi devi proteggere in modo diverso chi è particolarmente acculturato e chi è nell'ambito cripto, nell'ambito finanziario, da chi non lo è.
Ma Oliver, perché secondo te molte piattaforme partono da una decisione di iscriversi come fondazione se non è a scopo di lucro? Cioè, non penso che l'obiettivo sia percepire il compenso, cioè deve esserci altro, non credo nemmeno che sia puro senso civico, cioè ci deve essere qualcosa sotto per cui le fondazioni hanno preso molto piede.
Allora, ripeto, in Svizzera la buona parte delle fondazioni, poi dipende di nuovo da cantone a cantone, c'è una piccola differenza, ma diciamo che sono quasi esenti fiscalmente. Il vantaggio della fondazione è che tu hai questo auditor terzo, che è la confederazione, che quindi garantisce la bontà di quello che tu stai facendo all'interno del progetto. E poi non è che le fondazioni non pagano dei compensi, quindi facciamo finta che stiamo parlando della fondazione Ethereum, che tra l'altro non conosco nei dettagli, non è un mio cliente, non ci ho mai avuto a che fare, disclaimer. Però facciamo finta che questi abbiano un miliardo di dollari di attivi nella fondazione. È chiaro che per sviluppare già soltanto questa migrazione da Proof of Work a Proof of Stake hanno speso centinaia di milioni probabilmente, e quindi avranno pagato delle consulenze, avranno pagato delle aziende, avranno pagato delle persone fisiche per fare questo lavoro, e quindi questi pagamenti sono soggetti, tra l'altro, se la persona è qualificata come indipendente in Svizzera, tra l'altro agli oneri sociali e alla tassazione elvetica. Quindi insomma, ci sono tanti dettagli fiscali che vanno guardati, bisogna essere così generalisti: non pago le tasse perché sono una fondazione, dipende cosa fai.
No, chiaro, quindi il compenso può essere sufficiente per...
Attenzione, dipende, non possiamo parlare di compenso, perché i membri del consiglio di fondazione in realtà prendono dei compensi che sono talmente insignificanti che in realtà coprono i loro costi di spostamento.
Possono avere i token loro?
No, assolutamente quindi... no.
Vedo questo, ci deve essere, perché se è così diffuso ci deve essere, ma non riesco a cogliere questo grande vantaggio.
Ma bisogna stare attenti, cioè diciamo così che uno dei parametri per vedere quanto un progetto è serio è proprio la sua formulazione giuridica. Quelli che sono decentralizzati sostengono: non abbiamo niente, a chi fai causa? A nessuno. Quelli che però magari sono molto decentralizzati, e Bitcoin a chi fai causa? Nessuno. Ci sono anche dei protocolli DeFi molto decentralizzati. non era terra luna, eh? Poi dopo ci sono dei protocolli invece che sono un po' meno centralizzati perché non sono ancora evoluti o si stanno sviluppando. Un esempio è la fondazione Tezos, che ha sede a Zugo. Ecco, loro li conoscono, sono miei clienti, però si vede che lavorano in modo serio, quindi organizzano dei convegni, fanno arrivare i developer a Zugo, l'attività viene svolta in Svizzera, c'è tutto un investimento che è mirato allo sviluppo di questa blockchain, che poi vinca oppure no, altra cosa, ma la gestione è fatta in modo estremamente attento dei loro costi ed è fatta in modo estremamente mirato e oculato per raggiungere lo scopo della fondazione. Quindi lo scopo della fondazione è quello di sviluppare il protocollo, lo scopo della fondazione non è mettere nei 5 stelle i membri del board e fargli fare le spa la sera, non siamo alla FIFA qua, eh? Quindi che in questo momento sta pagando questi eccessi del passato con una serie di cause. Lo Stato svizzero è serio, guarda in modo adeguato queste fondazioni e controlla che i soldi non vengano depauperati. Spesso e volentieri però la fondazione è l'elemento finale del progetto. L'elemento iniziale può nascere, ad esempio in questo momento ne vediamo diversi progetti che nascono a Dubai. A Dubai la regolamentazione non è chiara come in Svizzera, ma è chiara, diciamo, la parte fiscale zero. Quindi c'è tanta gente che vive a Dubai, ha al centro della propria attività e vita a Dubai, e poi costituisce, la società emiratina costituisce in Svizzera una sua controllata che poi si occupa solo di fare l'ICO. Una volta che ha raccolto i soldi dell'ICO e che ha speso questi soldi dell'ICO, ciò che rimane finisce all'interno di una fondazione di pubblica utilità. E non è gratis, tra l'altro, perché tu non puoi prendere degli attivi così semplicemente metterli nella fondazione. Quindi devi guardare anche gli aspetti fiscali, perché sennò sarebbe una sottrazione di attivi da una società operativa tassabile. Quindi
anche... se appena appena dovesse andare poi male, vieni massacrato perché hai sottratto la
massa attiva. Esatto.
Ma in sintesi, anche per questo argomento, la Svizzera è attrattiva per i due motivi che vanno a braccetto, cioè una tassazione competitiva legata a regole chiare, certe e precise, anche in questo settore. Quindi.
Ma secondo me l'elemento principale di attrattività della Svizzera è proprio questa, la combinazione dei due fattori, che è il motivo per cui se tu vai a Dubai sono fatto diversi hub crypto anche molto importanti, però non riescono a partire ad attrarre persone, ma non riescono poi dopo a sviluppare i propri progetti. C'è anche un tema di ecosistema. In Svizzera noi abbiamo delle banche che sono crypto friendly, a Dubai ad esempio non ci sono. Però è strano, tu in Svizzera non puoi comprare ancora un immobile pagandolo in bitcoin o in shitcoin, a Dubai vai dalla Emar e ti compri le case in bitcoin. Quindi ci sono in ogni giurisdizione dei fattori che le rendono più o meno competitive. Secondo me la Svizzera, per tutto quello che attiene fondazioni e sviluppo di lungo termine di progetti crypto e blockchain, è estremamente competitiva per la combinazione tra tassazione zero della fondazione e regolazione certa da parte della FINMA, e in più una reputazione anche direi buona, avendo lo Stato svizzero che fa da sergente controllore di queste fondazioni. Chiaro. E in più aggiungerei l'ecosistema, che non è poco, perché comunque qualche banca, non tutte, crypto friendly le abbiamo, e questo aiuta tantissimo. Basta pensare alla città di Lugano, che poi è un ente pubblico che insieme a Tether e a Polygon, che ne sappia, si è messa a sviluppare questo Lugano Plan B. Lugano Plan B, che vuole avvicinare la città, i commerci della città, a questo nuovo ecosistema fintech crypto. Cavalcare l'onda, secondo me, anche in sostituzione delle nostre banche e del sistema finanziario canton ticinese, che chiaramente si è indebolito con la caduta del segreto bancario. Quindi questo è un nuovo cavallo di battaglia sul quale costruire magari i prossimi 20 anni. Dico magari, perché comunque non è sicuro, niente è certo, però mi sembra una cosa intelligente fatta dalla città di Lugano. E ben venga che la città si faccia promotore di questo tipo di iniziative, È chiaro che lo deve fare con la prudenza giusta, lo deve fare senza rischiare i mezzi propri della città, però portare un ecosistema in una città relativamente piccola come quella di Lugano, che poi può essere paragonata a 90 Como, può avere degli effetti molto importanti. Basta pensare che la città di Zugo in questo momento ha più di 1500 persone occupate nel settore blockchain, che non sono poche. No. Oltretutto sono 1500 persone con dei salari non dignitosi, ma dei salari importanti. In più sono 1500 persone che, magari non 1500, ma un 50% di esse arrivano da fuori Svizzera e quindi diversificano il nostro territorio. E spesso sono persone ben capitalizzate che quindi poi tendono a investire in Svizzera. Normalmente le persone che investono in cripto tendono a investire anche in altro tipo di investimenti, tipo longevity, genetica, intelligenza artificiale, quindi tutti questi robotica, tutti spillover che poi portano ricchezza al territorio. È un po' come quando hanno inventato la carrozza, no? A un certo punto chi gestiva i cavalli si è messo a mettere a posto le ruote, poi è arrivata la macchina, metti a posto il motore, subiamo le Tesla, mettiamo a posto il sistema elettrico e il software. Quindi è un'evoluzione. Io spero che Lugano trovi il supporto anche del cantone e dei comuni vicini, perché poi alla fine siamo piccolini, che se tutti lavorano assieme certamente è una bella cosa.
Allora io spero che Lugano mi accetti al master che parte fra 2 settimane e sono in attesa di risposta. Ma prima di fare la sintesi di Michelle che chiuderà la puntata, strappiamo una promessa a Oliver, che è sempre un prezioso ospite e ci garantirà che tornerà ad esserlo.
Ma io torno quando vuoi, basta che ci sono delle tematiche interessanti, se posso dare del valore aggiunto lo do volentieri. Lo dai, dove lo non dai. So nulla, sto zitto.
lo dai, la tematica ce la suggerirai tu.
No, infatti io poi volevo sempre ricordare che è sempre un immenso piacere avere con noi Oliver, quindi anche qualora non ti invitassimo, se ti volessi autoinvitare, noi siamo ben accetti ad accoglierti, anzi ben contenti.
Ormai è uno di noi.
Esatto. Beh, io a questo punto allora ringrazierei Oliver, e il riassunto di questa puntata è proprio il come non sfatare un mito, no? La Svizzera precisa, ed è precisa anche su queste cose, no? Concordi con me, Stefano?
Molto più precisa di te nel capire che giorno è.
Hai ragione, oggi è il 24. Vabbè. Chiedo scusa per la gaffa di prima e diamo l'appuntamento a settimana prossima con altre interessantissime e sicuramente novità. Buon weekend, ragazzi!